Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Israele, la diffusione del video delle torture nel carcere di Sdeteiman non è il problema, gli abusi e l'impunità lo sono. New York al voto, Trump minaccia agli elettori che devono scegliere il prossimo sindaco della città in un'elezione che potrebbe rimodellare il Partito Democratico. È morto Dick Cheney, il potente vicepresidente americano artefice della guerra al terrore che plasmò gli Stati Uniti contemporanei. Francia, la battaglia contro il fast fashion è persa prima ancora di iniziare. A Parigi apre il primo negozio fisico di Shein, il colosso cinese noto per il pesante impatto ambientale e le vergognose condizioni dei lavoratori. Spagna, la riconciliazione con il Messico passa dall'arte e dalla cultura. Madrid non ha ancora chiesto scusa per il periodo coloniale, ma con una mostra e l'assegnazione del premio Cervantes prova a ricucire lo strappo. Belém 2025, ultima chiamata, diario dalla COP30, la flottiglia dei popoli indigeni partita dal Messico in viaggio verso il Brasile. Rubrica sportiva, il ritiro di Bopanna, il grande veterano del tennis mondiale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Un editoriale sul quotidiano israeliano Haaretz questa mattina si intitolava The Abuse, Not the Leak, cioè l'abuso, non la fuga di notizie. Il riferimento è alla vicenda della diffusione di un video che mostra alcuni soldati israeliani che torturano un prigioniero palestinese all'interno di un carcere israeliano, quello di Sdeteiman. Per questa fuga di notizie l'avvocata militare generale Yifat Tomer Yerushalmi si è prima dimessa e poi è stata arrestata. Il pezzo di Noa Limoni inizia così. Anche nel mondo immaginario del governo israeliano, in cui le apparenze e le narrazioni hanno più peso della realtà, la fuga di notizie del video di Sdeteiman non è il più grave attacco d'immagine nella storia dello Stato, come lo ha definito il primo ministro Benjamin Netanyahu. Negli ultimi due anni il mondo ha assistito a prove di crimini di guerra, comprese quelli registrati e pubblicati su TikTok dai soldati israeliani, e ulteriori prove di ciò che sta accadendo dietro le mura della Guantanamo Bay israeliana appariranno sui media internazionali in seguito al rilascio di detenuti palestinesi in conformità con l'accordo di cessate il fuoco. L'effetto del video sull'immagine pubblica israeliana è quindi trascurabile. Non lo è però, aggiungiamo noi, ciò che accade in quel carcere e nelle carceri israeliane in generale. Come ha spiegato Daniel Solomon, attivista e medico della ONG israeliana, alla trasmissione di Radio Popolare Jailhouse Rock.
La situazione all'interno delle carceri israeliane è durissima al giorno d'oggi. All'interno delle prigioni sono detenuti al momento 9.000 palestinesi, una buona parte dei quali sono detenuti sotto quella che viene considerata administrative detention, quindi una specie di detenzione preventiva senza che abbiano commesso alcun crimine. Un'altra parte è stata arrestata, come buona parte di quelli che vengono arrestati all'interno di Gaza, come unlawful combatants. Una condizione che dal punto di vista legale nega al detenuto moltissimi diritti, uno dei quali è anche solo sapere per quale motivo sono stati arrestati. Quello che succede all'interno delle carceri è quindi difficile da stabilire. Gli unici due modi che abbiamo per saperlo sono testimonianze. Solo negli ultimi mesi mi ho avuto l'opportunità di inviare avvocati all'interno delle carceri per raccogliere queste testimonianze. In certi casi le abbiamo raccolte da coloro che sono usciti dal sistema penitenziario israeliano e ce ne hanno raccontate. Quello che si è visto e quello che abbiamo sentito sono storie molto difficili, sono storie di abusi sia fisici, tortura, che psicologici. I detenuti vengono messi in celle in condizioni sanitarie inaccettabili, sono soggetti a violenze molto frequenti. Uno degli aspetti che è diventato più drammatico forse negli ultimi mesi è la mancanza di cibo. E un altro che come medico almeno personalmente mi colpisce sempre è la negazione di cure mediche adeguate, in cui detenuti che soffrono di malattie croniche o di malattie acute vengono visti da medici all'interno delle prigioni e spesso non vengono inviati a un ospedale pubblico per ricevere le cure di cui avrebbero bisogno. Tutti questi elementi purtroppo li ho incontrati personalmente avendo assistito a 7 autopsie condotte su detenuti che sono morti in prigione, in cui ognuna di queste componenti, l'aspetto della violenza fisica, l'aspetto della malnutrizione o anche solo assistere a autopsie in cui è evidente che un paziente spesso anche molto giovane è morto, un detenuto, per malattie comuni che si sarebbero potute curare in maniera piuttosto semplice all'interno del sistema sanitario. E dal punto di vista della malnutrizione sarà difficile per me dimenticare l'autopsia di Walid Ahmad, morto a 17 anni, pesava meno di 50 kg al momento della morte, era un ragazzo sportivo, completamente riconoscibile al momento dell'autopsia.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo a New York, dove in queste ore i cittadini stanno votando per il prossimo sindaco della città. Le urne si chiuderanno alle 21 ora locale, quindi domani all'alba sapremo chi ha vinto tra il favorito nei sondaggi, il 34enne Zoran Mamdani, candidato democratico, Andrew Cuomo, 67 anni, ex governatore che si candida come indipendente, e Curtis Sliwa, 71 anni, candidato repubblicano. Come abbiamo raccontato in questi giorni, è un'elezione molto sentita. Allora andiamo subito a New York con il nostro Roberto Festa. Buongiorno, buonasera Roberto, che clima si respira a New York?
Buonasera, allora tutto procede tranquillamente, una giornata di sole, non fredda. L'unico segnale che oggi succede qualcosa di speciale qui a New York è la presenza più numerosa del solito, mi pare, delle forze di polizia per strada. Si prevede un'affluenza alta, forse la più alta mai registrata da decenni per un'elezione cittadina. Solo nella settimana passata, quella dell'early voting, il voto anticipato, hanno votato 735.000 newyorkesi. L'unico elemento che ha turbato, diciamo, la tranquillità del giorno elettorale è venuto da Donald Trump. Ieri il presidente aveva annunciato l'appoggio a Andrew Cuomo, spiegando appunto che Mamdani è un comunista e non va votato. Oggi il presidente è intervenuto ancora dicendo che Mamdani è un odiatore degli ebrei e che gli ebrei che votano per lui sono stupidi. A prescindere dalle dichiarazioni di Trump, ciò che appare comunque evidente è che queste elezioni si collocano al convergere di molte cose importanti: l'invio di soldati nelle città rette dai democratici, le proteste contro la guerra a Gaza, le deportazioni di migranti, il costo della vita che rende New York, come tante altre metropoli, sempre più difficile da vivere. È questo intreccio proprio di questioni locali e tensioni globali a rendere il voto così interessante, così seguito anche fuori da New York. I sondaggi danno ancora Mamdani in vantaggio, anche se Cuomo è riuscito a ridurre negli ultimi giorni la distanza.
Ecco, è un voto guardato con attenzione fuori da New York, anche soprattutto dal Partito Democratico, soprattutto appunto dopo il voto, dopo il risultato pessimo delle ultime elezioni.
Sì, allora Martina, ci sono molte cose difficili da prevedere, diciamo, nel caso Mamdani stasera dovesse diventare sindaco di New York. L'interrogativo più grande riguarda la sua effettiva capacità di governare la città più grande d'America, avendo come esperienza meno di 5 anni come deputato all'Assemblea Legislativa di New York. Ci sono appunto diversi dubbi sul futuro. Ciò che è certo è che l'elezione di Mamdani apre una serie di sconvolgimenti interni al Partito Democratico. Non era Mamdani, un socialista democratico, il candidato del partito. La sua vittoria alle primarie ha provocato un vero e proprio terremoto con una serie di candidati progressisti che ora sperano di cavalcare, no, quest'onda positiva. Lo ricordo, non si vota oggi soltanto per la carica di sindaco di New York, ma per altre cariche, governatore, deputato, ci sono diversi deputati, molti sindaci. In California, in Maine, a Minneapolis ci sono candidati socialisti democratici alla Mamdani. La cosa preoccupa i democratici di Washington, che temono che il partito finisca per spostarsi troppo a sinistra, perdendo la possibilità di riprendersi la Camera alle prossime elezioni di midterm. Ci sono per esempio deputati dell'area di New York, Laura Gillen, Tom Suozzi, che dicono che Mamdani non è il loro candidato. Aspettiamoci quindi una probabile resa dei conti in casa democratica tra l'ala più moderata e quella progressista. Martina.
Grazie, grazie Roberto, buon lavoro.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E restiamo negli Stati Uniti perché è morto oggi l'ex vicepresidente statunitense Dick Cheney, che aveva 84 anni, è stato vicepresidente, un vicepresidente molto potente, artefice, architetto della guerra al terrore insieme al presidente George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009. Allora sentiamo chi è stato Dick Cheney e qual è il suo testamento con l'americanista Martino Mazzonis.
Dick Cheney è un vecchio conservatore, ultraconservatore direi, con una lunghissima carriera politica che comincia come membro dell'amministrazione di Gerald Ford, poi eletto in Wyoming, il suo stato, e per poi tornare a Washington, appunto sia da eletto, per finire col diventare vicepresidente di George W. Bush in una fase in cui gli Stati Uniti si impegnano in una serie di guerre e quella in Iraq e quella in Afghanistan, e la guerra al terrore in generale, il cambiamento, come dire, delle norme, no? Le giustificazioni giuridiche dell'uso della tortura e così via, sono quegli anni lì, gli anni dell'apice della carriera politica di Dick Cheney, e in quegli anni Dick Cheney, si diceva a Washington, era quello che comandava. Probabilmente non era quello che comandava, ma era comunque un vicepresidente particolarmente presente e ingombrante, nel senso che era lui che girava per il Congresso e faceva gli accordi, diciamo, era una figura fondamentale per quell'amministrazione ed è una figura anche che non ha mai rinnegato, non è mai tornato indietro oltre una certa misura rispetto agli errori e anche gli orrori commessi dagli Stati Uniti negli anni della guerra al terrore. Direi che la sua parabola è questa qui, è quella di un conservatore importante, abile nel fare trattative politiche all'interno del Congresso e capace di portare a casa cose, per quanto cose brutte, diciamo così.
Lui negli ultimi anni era diventato molto critico verso il Partito Repubblicano di adesso, l'attuale Partito Repubblicano, nello specifico quello di Trump.
Sì, era diventato critico e questo è un po' il paradosso per certi aspetti, nel senso che i suoi Stati Uniti, appunto gli Stati Uniti di cui lui è stato vicepresidente, sono Stati Uniti che portano la guerra in Afghanistan e in Iraq, che rivendicano per certi aspetti tutta una serie di strappi anche istituzionali. Dopodiché però l'aspetto per certi interessante è che questi strappi istituzionali che riguardano soprattutto i diritti delle persone, no? Ci sono anche, ricordiamoci, ci sono anche i rapimenti in altri paesi, no? Sono strappi che riguardano in qualche forma il diritto internazionale, che riguardano in qualche modo non la Repubblica degli Stati Uniti, per quanto in realtà un po' di, come dire, un germe delle cose che Trump sta facendo comincia in quegli anni lì, dopodiché però appunto non riguardano l'ordine costituzionale, le istituzioni americane. Per Cheney l'amministrazione Trump e quello che sta facendo l'amministrazione Trump, o quello che aveva fatto, anzi, nel senso che dice, annuncia che voterà per Kamala Harris perché trova che già il primo mandato dell'amministrazione Trump conclusosi in qualche modo con il 6 gennaio e con l'assalto alle istituzioni americane, l'assalto fisico alle istituzioni americane, è qualcosa che va oltre l'appartenenza ai partiti, no? Cioè, mentre lui aveva commesso, lui e la sua amministrazione, una serie di strappi in una direzione sui diritti umani, sul diritto internazionale e così via, beh, almeno la Costituzione degli Stati Uniti, almeno l'ordine repubblicano avrebbe voluto preservarlo, e per questo ha annunciato, appunto, annunciò il voto per Kamala Harris.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia, perché domani a Parigi aprirà il primo negozio fisico del colosso cinese del fast fashion Shein, nonostante scandali e polemiche che hanno circondato questa apertura. Sentiamo Francesco Giorgini.
L'evento è planetario e iperbolico, planetario perché la multinazionale cinese Shein, il gigante mondiale della moda oltre effimera, usa e getta online, apre la sua prima boutique fisica, per così dire in carne ed ossa, piuttosto in vetrine e scaffali, al mondo. È iperbolico perché lo fa nel cuore di Parigi, l'indiscussa e indiscutibile capitale mondiale dell'alta moda, in uno dei suoi grandi magazzini storici, il Bazar de l'Hôtel de Ville, in Rue de la Rivoli, in pieno centro della Ville Lumière, a due passi dal Palais de l'Hôtel de Ville, appunto, il palazzo comunale. Che la si chiami fast fashion, moda usa e getta o ultra effimera, la lista dei suoi misfatti è nota, lunga e consolidata. Misfatti ambientali: 75% dei prodotti in poliestere, cioè plastica, che diventano rapidamente rifiuti da riciclare. Prodotti che arrivano per trasporto aereo, il più inquinante, in pacchi e pacchetti, più di 700 milioni ogni anno solo in Francia, pure di plastica. Tutti prodotti in fabbriche e laboratori non sottomessi ad alcuna norma ambientale o sanitaria. Massimo inquinamento, quindi, nell'ordine al consumo, al trasporto e alla produzione. E misfatti socio-economici: lavoratori sottopagati quando non schiavizzati, in condizioni sanitarie di vita indegne quando non mortifere, in Estremo Oriente. E dall'altra parte, crollo della produzione e dell'impiego manifatturiero in Francia, nonché chiusura del piccolo commercio locale e fallimento di marche nazionali e catene tradizionali di boutique, con il corollario massiccio di licenziamenti. Allora che questo emblema dell'iperconsumo apocalittico, quest'idra dell'ultracapitalismo caterpillar, sbarchi domani in fanfara a Parigi sulla Rive Droite in Rue de Rivoli, scatena passioni e polemiche, dalle petizioni di protesta alle minacce di boicottaggio, dalle manifestazioni in piazza alle interpellanze parlamentari. Con in più, ad aumentare la cassa di risonanza, lo scandalo delle bambole pedopornografiche vendute online sul sito multioggetti della marca cinese. Resta la questione, pure iperbolica, del successo mondiale, in Francia in particolare, della marca Shein e del suo modello di consumo che, a seconda dei punti di vista, permette l'accesso o droga all'iperconsumo anche le fasce di consumatori a basso reddito, che così possono permettersi un guardaroba vario e rinnovabile, anche se di scarso o scarsissima qualità, quando la moda di prima qualità è diventata un privilegio delle élite e uno dei simboli del dominio e del disprezzo di classe. Allora, forse Shein, al bazar dell'Hôtel de Ville e tutte le contraddizioni e le polemiche più o meno ben pensanti o eticamente condivisibili che ne sorgiscono, appare come una nuova, ennesima, appunto iperbolica, nemesi o metastasi della nostra cara vecchia società dei consumi.
Ieri in Spagna è stato assegnato il premio Cervantes, è stato assegnato allo scrittore messicano Gonzalo Celorio, ed è questo un altro segnale di come la Spagna da tempo stia cercando di ricucire i rapporti con il Messico. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La mostra La metà del mondo, la donna nel Messico indigeno, inaugurata a Madrid, è il primo passo verso la riconciliazione tra il Messico e la Spagna. Da anni il Messico pretende le scuse ufficiali della Spagna per le ingiustizie dell'epoca coloniale durata 300 anni e per le violenze della corona spagnola sulle popolazioni indigene. Si stima che la conquista del Messico nel 1521 da parte della Spagna portò al crollo demografico del 50% delle popolazioni locali, a frequenti epidemie, a violenti massacri da parte dei coloni e al lavoro forzato degli indigeni. La Spagna ancora non ha chiesto il perdono che pretende il Messico da anni, ma durante l'inaugurazione della mostra sulle donne indigene messicane, il ministro degli esteri di Madrid, José Manuel Álvarez, ha riconosciuto l'ingiustizia e il dolore inflitti ai popoli originari. Da Città del Messico, la presidente Claudia Sheinbaum ha salutato queste parole come un primo passo verso la riconciliazione. Un gesto che arriva dopo anni di tensioni innescate dalla richiesta formale del Messico di scuse inviate nel 2019 dall'allora ex presidente messicano José Manuel López Obrador, tanto che il re spagnolo Felipe VI non venne invitato all'insediamento dell'attuale presidente Claudia Sheinbaum nel 2024. Ora il cambio di linguaggio di Madrid apre una breccia per la normalizzazione diplomatica tra i due paesi e la chiave per riavvicinare la Spagna con il Messico è la cultura. Prima di questa mostra la Spagna aveva assegnato il premio Princesas de Asturias, la massima riconoscenza spagnola, alla fotografa messicana Graciela Iturbide e al Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico. Resta ancora da vedere se questo primo passo aprirà la strada a un atto più esplicito di scuse, ma intanto il lessico ufficiale è cambiato, dal netto rifiuto ad assumere responsabilità alla disponibilità di Madrid a riconoscere e lamentare l'ingiustizia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso la seconda puntata della nostra striscia quotidiana verso la COP30 che inizia lunedì prossimo a Belém in Brasile. Oggi Alice Franchi ci parla della flottiglia dei popoli indigeni che è partita dall'Ecuador e sta viaggiando verso Belém.
Porque desde el río viene todo, por el río vivimos los seres humanos, los animales, árboles, todo lo que existe en este mundo.
Dove Rio Negro e Rio Solime si incontrano, una barca solca le acque dell'Amazzonia in direzione Belém per la conferenza sul clima. Le acque marroni scure e chiare dei due fiumi non si mescolano per diversi chilometri a causa delle diverse temperature e dei diversi sedimenti. La flottiglia che naviga quelle acque si chiama Yakumama. Il termine deriva dalla lingua quechua, che significa madre dell'acqua, ovvero uno spirito sacro presente nell'acqua e nei fiumi dell'Amazzonia. Questo spirito è rappresentato da un'anaconda, una forza vitale che dà origine a tutte le forme di vita e mantiene l'armonia tra i mondi. Sull'imbarcazione ci sono circa 60 rappresentanti di organizzazioni indigene che parteciperanno alla COP30. Oltre ai paesi amazzonici, provengono anche dal Messico, dal Guatemala, Panama e persino dall'Indonesia. Il percorso dell'imbarcazione ha una valenza simbolica, ripercorre la rotta inversa dei colonizzatori, in un viaggio di resistenza e di autodeterminazione. Tutto è partito il 9 novembre dai ghiacciai del vulcano Cayambe, in Ecuador, luogo sacro per le comunità originarie. Il viaggio è proseguito passando per il Perù, la Colombia e il Brasile. Ad ogni tappa la flottiglia viene accolta dalle comunità che abitano nei pressi del fiume. Durante il viaggio ci sono stati scambi di esperienza con le comunità locali incontrate. Il popolo Ticuna della comunità di San Juan Barranco, al confine tra Colombia e Perù, ha accolto i visitatori con canti e danze e ha condiviso le sfide del proprio territorio. La comunità Ticuna è minacciata da narcotrafficanti e aziende minerarie a causa della presenza di risorse minerarie e naturali. Anche gli altri partecipanti della flottiglia si sono identificati in questa esperienza, nonostante provenissero da territori molto differenti. La difesa dei propri territori da interessi estrattivisti mette a rischio le comunità indigene. Infatti, secondo l'ONG Global Witness, sono oltre 2.000 i difensori dell'ambiente uccisi o scomparsi tra il 2012 e il 2024. Le minacce subite dalle comunità originarie sono spesso sottovalutate, nonostante il loro ruolo nella tutela delle foreste primarie e la biodiversità sia fondamentale. Il viaggio della Yakumama flottiglia continua. Mancano gli ultimi 1.000 chilometri. L'arrivo è previsto per il 9 novembre.
me decía warmi, las únicas palabras que yo entendía. Mi mami me decía que era algo significativo para mí, a que yo me meta en este proceso.
E chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Indian tennis Rohan Bopanna, the powerhouse of Indian doubles, the man with booming serve, has announced his retirement after a spectacular...
Un addio, ma non la fine. È la formula con cui Rohan Bopanna, 45 anni, ha scelto di annunciare il suo ritiro dal tennis. Una carriera incredibilmente lunga e fuori dagli schemi. Con un testo denso ed emozionante postato sulla sua pagina Instagram, Bopanna ha comunicato il suo addio alle competizioni dopo più di 20 anni trascorsi con la racchetta in mano, in giro per il mondo. Ma come ha scritto lui stesso, non si abbandona a qualcosa che ha dato alla tua vita il suo significato. Rohan Bopanna è nato nel 1980 a Bangalore, nel sud dell'India, ed è già una leggenda del tennis nel suo paese. Ha vinto 2 ori ai giochi asiatici. Negli anni ha finito per conquistare 26 titoli in doppio e per vincere un Australian Open, sempre in doppio, a quasi 44 anni. Ma più delle vittorie, a fare la differenza, per lui, è stato il percorso. In singolare, ha tentato invano per 6 volte di qualificarsi per il tabellone principale di uno Slam, i tornei più importanti della stagione. Non è mai riuscito a spingersi più su della posizione numero 213 nella classifica del tennis mondiale. Dopo anni trascorsi nei tornei minori, decise di puntare sul doppio. Le sfide 2 contro 2 si sono rivelate l'habitat più adatto per il suo servizio e il suo rovescio, i colpi migliori che aveva nel repertorio, e per il suo spirito generoso. Come primo compagno di doppio scelse Aisam Ulak Qureshi, il miglior tennista nella storia del Pakistan, con cui formò un sodalizio capace di mandare un messaggio di dialogo e di pace su uno dei confini più conflittuali del mondo, quello tra India e Pakistan, appunto. Insieme hanno raggiunto la finale agli US Open nel 2010. A lungo è stato il risultato più prestigioso della carriera di Bopanna, arrivato poi a vincere nel 2017 il Roland Garros in doppio misto, insieme alla tennista canadese Gabriela Dabrowski. Nel 2020, a 40 anni, Bopanna sembrava un passo dal ritiro, senza cartilagine del ginocchio e senza terapie che gli dessero un minimo di sollievo. Trovò una via verso il ritorno in campo, grazie a uno stile di yoga con cui lavorò sull'allineamento della sua postura. Non solo tornò a giocare, ma in doppio con Matthew Ebden arrivò a vincere l'Australian Open e a diventare il più anziano tennista della storia a raggiungere la posizione numero 1 nella classifica mondiale del doppio.
A couple years ago I sent her a video message where I said I'm going to call it a day because I was not winning matches at all and I went 5 months without winning a match and I thought that was going to be the end of my journey but I think that perseverance and inside me I think just kept me going and really changed so many things and I found a wonderful partner to...
Un paio d'anni fa avevo preparato un video messaggio per annunciare la fine della mia carriera, aveva raccontato Bopanna, subito dopo la vittoria di Melbourne nel gennaio 2024. Non vincevo una partita da 5 mesi, credevo fossi alla fine del mio percorso. Invece, la perseveranza, aver guardato dentro me stesso e aver trovato un grande compagno, sono le cose che mi hanno permesso di andare avanti, aveva dichiarato, ancora sul campo. La sua intera carriera può essere raccontata come un esempio di longevità e dedizione allo sport, al tennis. Mi ha dato tutto e ora voglio restituire qualcosa, voglio aiutare i giovani che sognano di fare strada in questo mondo, a credere che i loro punti di partenza non definiscono i loro limiti, ha scritto Bopanna nel suo messaggio di ritiro. Un testo concluso con queste parole: con convinzione, lavoro duro e cuore, tutto è possibile.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.